Semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi cari amici di Radio Incontri che siete all'ascolto anche questo giovedì 19 gennaio, sono le 10.03 e inizia il nostro programma. Sono Romano, come ormai sapete, orfano di Paolo che sicuramente ci sta ascoltando, anzi so che ci ha ascoltato e noi quindi mandiamo a lui un saluto e un augurio di buon lavoro. E anche questa mattina tante notizie di vario genere, dalla cronaca alla politica, alla cultura, allo spettacolo. E come sempre tanta musica, un condimento che unisce, amalgama tutte quante le notizie della mattinata. Una mattinata direi che nasce dal punto di vista dell'informazione all'insegna di una tragedia che è senza fine, quella del terremoto nel centro Italia. Ieri mattina di nuovo fortissime scosse di terremoto hanno veramente sconvolto è in questo caso il termine giusto, il centro Italia, già sconvolto da una neve che non si vedeva ormai da 70 anni e che ha aumentato, ha moltiplicato i disagi di questa popolazione. Scosse di terremoto che si sono sentite anche nell'Aretino e che hanno anche fatto paura, ma il nostro pensiero non può andare che a questo centro Italia, il cuore dell'Italia, che è veramente senza pace. 4 sussulti oltre magnitudo 5, ci sono stati ancora dei crolli, ancora purtroppo dei morti. Noi ovviamente siamo vicini a questa popolazione, invitiamo tutti quelli che sono nelle possibilità di far qualcosa tirarsi sulle maniche oltre modo e oltre misura, perché anche i soccorritori sono allo stremo, evidente, perché ormai sono soccorsi che vengono protratti ormai da mesi, si può dire, e veramente il maltempo sta condizionando tutto quanto. Ecco, questo sarà un po' l'inizio del nostro programma questa mattina, ma cambiamo per un attimo, poi riprenderemo naturalmente il discorso e iniziamo anche con un po' di musica per tirarci su. Questa settimana ho preparato per voi la musica di Battisti. Ho intitolato il tema di oggi Battisti più autore che cantante. Effettivamente il cantante Lucio Battisti aveva una voce un po' particolare che non rientrava nei canoni del bel canto come tanti altri suoi colleghi, ma come tutti quanti noi sappiamo era ed è stato e continua ad essere, perché è ascoltato ancora anche dalle nuovissime generazioni, un grandissimo artista che ha segnato, insieme a Mogol naturalmente, che è il suo paroliere, ha segnato veramente la storia della musica. Il primo brano che ascoltiamo è di Patti Pravo, grazie a Andrea Capecchi di avere già inserito la musica, saluto Andrea e ringrazio la sua puntualità. Ascoltiamo Il Paradiso, una canzone del 1969, scritta ovviamente da Mogol e Battisti, registrata prima da una certa Ambra Borelli, ma non ebbe successo. Poi nel 69 al Piper Patti Pravo la lancia e è un successo nazionale. Patti Pravo.
La vita è così, tu quando non hai puoi avere di più.
Però
Come dicevo, ormai da ieri alle metà mattinata, quando queste scosse hanno di nuovo sconvolto il centro Italia, i mezzi di informazione hanno continuato e ripreso il tam tam che ormai da tanto tempo continua a essere fatto, non soltanto in Italia ma anche fuori dall'Italia, perché gli aiuti a livello istituzionale sono stati chiesti anche all'Europa, e quindi riportano continuamente notizie drammatiche di persone che sono sotto alcuni metri di neve, con la paura anche che i tetti già pericolanti delle case non reggano, e quindi c'è veramente il timore. Poi il freddo polare, la fame, perché in alcune zone non possono più arrivare i soccorsi, le scuole evacuate, anche quelle scuole che erano state ricostruite a tempo di record, però anzi arriva la notizia anche di un tetto crollato, per fortuna in una scuola che non era stata riaperta per motivi climatici, e quindi alcuni ragazzi sotto il banco in cortile, impauriti, preoccupati, si sono salvati dal terremoto per il rotto della cuffia. Molti presidi hanno deciso di evacuare le scuole, ma questo è accaduto anche fuori dalla zona, diciamo, calda del terremoto, fino a Roma, dove molte scuole sono state evacuate. Ovviamente anche tutto l'indotto dal punto di vista dei mezzi di trasporto, delle comunicazioni sono saltati. Il commissario Vasco Errani ha sottolineato che la priorità è mettere in sicurezza le persone, perché siamo di fronte ad una emergenza che era doppia, perché l'emergenza terremoto, ma l'emergenza anche, come dicevo poco fa, una nevicata che non si ricordava da oltre 70 anni, e sì che sono zone ben abituate all'emergenza neve, ma la quantità di neve che si è abbattuta su questi territori non era vista da tantissimo tempo. E poi gli esperti sottolineano che anche successivamente si sommeranno a queste due emergenze del terremoto e della neve altre emergenze, come quella idrogeologica, perché prima o poi questa neve si scioglierà e l'enorme quantità di neve produrrà un'enorme quantità di acqua che metterà veramente in crisi tutto l'aspetto idrogeologico, anche diceva il commissario Vasco Errani, anche con frane, che sicuramente il terreno rallentato dalla tanta neve poi non starà insieme. Ecco, noi ci chiediamo, d'altra parte facciamo informazione, quindi materialmente almeno qui dai microfoni della nostra radio non possiamo fare niente, ci poniamo delle domande, le rimandiamo a chi ci ascolta, nella speranza anche che si possano muovere le coscienze. Ci chiediamo che cosa stanno facendo, che cosa hanno fatto le istituzioni fino a questo momento, che cosa faranno ora che l'emergenza è raddoppiata o forse addirittura triplicata o quadruplicata. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era in visita ufficiale in Germania dalla Merkel, ha affermato che siamo sempre più determinati a stare vicini ai nostri concittadini, la ricostruzione non si fermi, però, carissimo Presidente, in questo momento più che la ricostruzione c'è bisogno di un sostegno materiale, quindi di la presenza dell'esercito, la presenza di operatori in numero abbondantissimo, che possano arrivare lì con i mezzi di trasporto, con i mezzi che poi possono in qualche maniera facilitare, aiutare, servire a migliorare le condizioni immediate, perché sentendo le interviste dei giornalisti, che stanno anche loro facendo un grande lavoro di comunicazione, che sono presenti lì e condividono anche i disagi, arrivano notizie, informazioni dai cittadini che purtroppo le istituzioni non ci sono, le istituzioni non si vedono, o se si vedono e sono presenti, però lo sono in maniera assolutamente insufficiente. Per il momento la protezione civile è naturalmente molto, molto vicina, si sta dando da fare, ma anche lì sono veramente allo stremo delle forze. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio si raccomanda di evitare spostamenti, facendo appello a chi può di non spostarsi, o se può e può raggiungerle, strutture più sicure, strutture alberghiere, ma questo è molto, molto complicato, perché ripeto, in alcuni casi ci sono molti metri di neve che impediscono qualsiasi spostamento. Intanto voglio ricordare a chi è all'ascolto che può mettersi in comunicazione con la nostra radio, può anche, se volesse, intervenire in diretta. I nostri riferimenti sono il nostro sito www.radioincontri.org, oppure radioincontri@libero.it, e naturalmente il nostro numero telefonico, che è il mezzo più diretto, più immediato per comunicarci o per entrare in comunicazione, per dire anche la propria opinione in merito, allo 0575 60 48 30. E noi andiamo con il secondo brano in scaletta. Ascoltiamo un brano, questa volta un brano di Lucio Battisti, scritto, cantato musicalmente da Lucio Battisti, e Luci dell'Est. Io su questa canzone voglio dire due parole, perché è una canzone molto particolare. Intanto è il primo brano dell'LP Il mio canto libero, un lavoro di Battisti un po' particolare, che dette un po' una sterzata al melodico che aveva portato avanti fino a quel momento. In questa canzone si racconta che un uomo, passeggiando in compagnia della sua donna in un bosco, ripensa ad una donna slava conosciuta durante un viaggio in Europa orientale. Non sappiamo perché si è andato con gli amici o con le vacanze, comunque con questa donna slava ha vissuto un sentimento intenso, forse anche un po' ingenuo, che poi è terminato con la sua fuga, che lo ha riportato alla sua vita quotidiana con la sua ragazza. E in questo momento sta ripensando, passeggiando con la sua ragazza attuale nel bosco, a questi momenti particolari. Luci dell'Est, Lucio Battisti.
E infine noi. Scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo, e rotolammo fra sospiri e da. Poi seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo, che follia, io la sentivo ancora profondamente mia. Ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. A te che sei il mio presente, a te va mia mente, come uccelli leggeri, fu con tutti i miei pensieri, per lasciar solo un posto al tuo viso, che come un sole rosso volte per me. Le foglie ancor bagnate lasciano fredda la mia mano e più in là un canto di fagiano sale ad est. Qualcuno grida il nome mio, smarrirmi in questo bosco olio per leggere in silenzio un libro scritto ad est. Le mani rosse un fuoco ruvide, la mia bocca nell'abbraccio cercano, il seno bianco e morbido fra noi. Dimmi perché ridi, amore mio, proprio così buffo sono io, la sua risposta dolce non senti mai. L'auto che partiva è dietro lei, ferma sulla strada lontano ormai, lei che rincorreva inutilmente noi. Un colpo di fucile ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me.
Sono le 10:21, riprendiamo il nostro programma Semplicemente Romano e Paolo, oggi come ben sapete senza Paolo, e riprendiamo ancora per un attimo il discorso sull'immane dramma che sta colpendo tutta l'Italia, perché quando si colpisce il cuore si colpisce tutta la struttura. Così come avviene per le persone, anche per l'Italia, questi colpi continui al cuore stanno veramente mettendo a dura prova tutte le istituzioni, tutto l'apparato del nostro paese. Infine, oltre il dramma di cui ho parlato prima, purtroppo ieri un'altra notizia, perché in un hotel si è abbattuta una slavina, un hotel proprio a Pescara, un hotel sotto il Gran Sasso, situato a quota 1200 metri, è un hotel dove si va ovviamente in vacanza in inverno, anche in estate, ma in particolar modo in inverno, quindi attrezzato in una posizione naturalistica molto molto bella, dove si è abbattuta questa slavina e dove purtroppo pare ci siano anche alcuni morti. Si dice, dico pare, perché almeno fin alle ultime notizie questo resort non era stato raggiunto. Di certo ci sono molte vittime, alcuni superstiti hanno potuto mettersi in contatto, ma tante persone sono ancora sotto le macerie, quindi in mattinata magari se avremo notizie le daremo anche. E addirittura si era messo in moto un gatto delle nevi che purtroppo una tormenta ieri lo ha bloccato, e quindi una tragedia sulla tragedia anche lì, quindi si aspetta che qualcuno possa intervenire e possa fare qualche cosa. Mi ha colpito questa mattina, sfogliando un po' di giornali, preparando le cose da dire, un intervento di Franco Cardini sulla Nazione di questa mattina, che riprende un po' il tema di cui sto parlando in seguito ad uno sfogo del sindaco di Amatrice, che ormai è diventato famoso purtroppo in un contesto di dramma, perché è diventato famoso proprio perché sindaco di Amatrice, che è una città distrutta, no? Perché appena subito dopo il terremoto, intervistato dai microfoni della RAI, disse: Amatrice non c'è più, Amatrice non esiste più. E quindi questa sua risposta drammatica colpì molto l'opinione pubblica. Ecco, ieri il sindaco di Amatrice è sottoposto con tutti i suoi concittadini a queste prove durissime, ha avuto uno scatto di impazienza anche nei confronti del Padre Eterno, nei confronti di Dio, no? Si è chiesto: ma che cosa abbiamo fatto di male? È una frase che noi veramente comprendiamo, no? Come sfogo, perché lui stesso dice: non l'ho mai detta una cosa di questo genere, perché è credente, ha fede in Dio, però proprio perché ha fede in Dio si è chiesto: ma perché succede questo? Perché cosa abbiamo fatto di male? Ecco, Franco Cardini, da grande persona qual è, perché non è soltanto uno dei maggiori storici italiani viventi, ma è anche un grande uomo di fede, un grande uomo di cultura, risponde dicendo: ovviamente Dio non c'entra. Dice: vero è che oggi noi ci troviamo, per così dire, in mezzo al guado, o quantomeno ci sentiamo così. Siamo entrati da alcuni anni in una fase critica di mutamenti che alcuni giudicano epocali, forse, aggiunge Franco Cardini, anche di sconvolgimenti, e quindi da tutti i punti di vista. Ma naturalmente il discorso su Dio, il discorso di Dio non c'entra, no? Dicendo questo non vogliamo affermare che naturalmente Dio non c'è, anzi ce ne guardiamo bene da cattolici praticanti. Al contrario, ecco, Dio non vuole il male per l'uomo. Purtroppo la natura, da quando esiste l'uomo sulla terra, può essere meravigliosa, può essere straordinaria, ma ahimè in alcuni casi è anche tremenda, no? Come stiamo provando, e soprattutto come stanno provando i nostri concittadini, che stanno vivendo momenti molto molto difficili. Continuiamo la nostra trasmissione con un altro pezzo musicale, questa volta un brano di Battisti e Mogol, che però non fu portato al successo da Lucio, ma da un gruppo che era noto e continua ad essere noto, perché continua ancora a suonare oggi, proprio perché ha interpretato Lucio Battisti. Anzi, nei primi concerti dal vivo erano proprio loro tre che accompagnavano i concerti dal vivo. Avete capito, si tratta della Formula 3, con il loro brano intitolato Eppur mi sono scordato di te. L'inizio è alla Jimi Hendrix, suonato da Alberto Radius. Vai. Thank you.
son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Eppur mi sono scordato di te, non le ho detto di no. T'ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione, nasce da una distrazione. Era un gioco, non piangere salame, che i capelli perderà me. Sono un gioco e non un fuoco, lo sai che t'amo, io ti amo veramente.
Che disperazione nasce da una distrazione.
L'acqua è più blu, niente di più.
Ma che disperazione, nasce da una distrazione. Era un gioco, non era un fuoco. Non piangere salame, dei capelli perderà me. Sono un gioco e non un fuoco.
Ed eccoci ancora in diretta. Come accennavo prima, c'è stato un importante incontro al vertice dell'Unione Europea tra la cancelliera Merkel e il nostro primo ministro Gentiloni, che, come abbiamo visto, siamo veramente felici che abbia ripreso in piena efficienza dopo l'intervento al cuore, piena efficienza, il suo mandato. E ieri è stato con la Merkel un incontro al vertice molto importante, perché si parlava non soltanto di economia ma anche di migranti. E direi che Gentiloni è stato abbastanza rigido, diciamo così, nei confronti della UE, perché un intervento direi abbastanza condivisibile, quello del primo ministro Gentiloni, che ha sterzato un po' rispetto agli atteggiamenti che da sempre l'Italia ha nei confronti dell'Europa, anche se poi, come ricordiamo, il rapporto tra la Merkel e Renzi ultimamente era diventato un attimo un pochino più incrinato, no? Si era un pochino incrinato rispetto all'inizio, quando sembrava che tutto fosse rose e fiori. A settembre, dopo il summit di Bratislava, Renzi uscì abbastanza polemico e rinunciò alla conferenza congiunta con la Merkel. Poi c'è stato il cambio, Gentiloni ha debuttato in Europa dopo il suo insediamento e chiese subito risultati importanti sui migranti. Ieri è stato il primo summit a due con la Merkel. E cosa è stato chiesto? È stato chiesto intanto che non ci sia un'Europa a due a due velocità dal punto di vista dell'aiuto ai migranti, perché in questo momento è l'argomento più delicato e più difficile. Dal punto di vista italiano, sui profughi dell'Unione Europea c'è troppa tolleranza per la mancanza di solidarietà, cioè ci sono due marce, no? Da parte di paesi come l'Italia una disponibilità grandissima, dal mio punto di vista eccessiva, nei confronti dell'accoglienza, mentre da altre parti, in altri stati, c'è invece una rigidità, la costruzione di mura, di muri e di fili spinati che sappiamo che servono fino ad un certo punto. E quindi si è chiesto limite di limitare in qualche maniera questa mancanza di solidarietà. E poi c'era anche un altro discorso da risolvere, quello per lo scontro per i gas di scarico, no? Vi ricordate che qualche tempo fa la Volkswagen fu multata, fu fermata, fu bloccata, perché ci si accorse che non aveva fatto tutto quello che doveva fare nelle automobili per gli scarichi, mentre ora invece sotto pressione è la FCA, la ex Fiat. Ecco, questo scontro, perché i tedeschi chiedono ovviamente che il pugno duro, come è stato fatto per la FCA, per la Volkswagen, sia fatto anche per la FCA. Ma questo hanno detto ieri Merkel e Gentiloni, non deve far credere che i nostri rapporti siano in crisi. Ecco, questo è assicurato da entrambe le parti, e il nostro primo ministro ha detto che sulle emissioni decidiamo per quello che ci riguarda, e i tedeschi evidentemente faranno lo stesso. Poi c'è un'altra questione, però, sulla quale mi intratterrò subito dopo aver dato il nuovo brano, perché il nostro programma, come sapete, no, è condito, amalgamato tra notizie e musica. Questa settimana, come ho detto prima, il titolo è Battisti più autore che cantante, quindi stiamo ascoltando canzoni che ha portato al successo lo stesso cantante e altre canzoni che invece sono state portate al successo da altri artisti, ma che ha scritto Battisti, come in questo caso. E qui ascoltiamo la voce, diciamo, The Voice italiana, che è naturalmente quella di Mina, di Anna Mazzini, questo è il suo vero nome, un brano che fu sigla dell'estate 1971, che ha segnato un'epoca. La voce di Mina tutt'oggi rimane la più significativa della musica leggera italiana, e anzi ancora è in scena, per fortuna, perché è uscita pochi mesi fa, un mese fa, due mesi fa, con un brano, con un LP addirittura, con un CD dedicato ai suoi ascoltatori, insieme ad Adriano Celentano. Ma per il momento ascoltiamo la straordinaria voce di Mina con Amor Mio.
Io invece sono stata troppo amata, ma amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più. Tu sei tu, io qualcosa.
Eccoci ancora alle 10.41, Romano di Semplicemente Romano e Paolo. Voglio darvi di nuovo i nostri riferimenti, chi volesse intervenire, chi volesse telefonare allo 0575 60 48 30. E vi ascolteremo volentieri perché credo che la radio è più bella quando c'è discussione e quando ci sono più interventi. Oggi i giornali dedicano molto spazio anche a quello che accadrà il 20 gennaio 2017. Che cosa accadrà? Beh, non lo sappiamo perché non abbiamo la sfera di cristallo, ma una cosa è certa: in America ci sarà la grande cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa cerimonia è iniziata nella polemica già ormai da tanto tempo, perché pare che sia stata un po' boicottata da una certa parte politica, e questo grazie, ce ne eravamo accorti già in campagna elettorale, come tante volte avevamo accennato anche qui dalla nostra radio, nella nostra trasmissione. E poi si è accesa ulteriormente quando ci si è avvicinati al momento fatidico, perché pare che alcuni artisti abbiano rinunciato alla loro presenza, quindi a cantare, suonare durante questa cerimonia. E pare che anche il trio canoro italiano del volo, i tre tenorini cosiddetti, siano stati invitati, ma poi abbiano rinunciato. C'è chi dice che questa notizia è vera, c'è chi dice invece che questa notizia non è vera, ma che sia stata buttata là perché no, la vecchia frase, l'importante è che se ne parli, perché poi queste notizie ovviamente rimbalzano. Questo no, non lo sapremo, però probabilmente è vero e probabilmente qualcosa di vero c'è. Qual è il mio pensiero su questo atteggiamento? Io credo che il volo, i tre tenorini, avrebbero dovuto essere presenti a questa cerimonia, perché intanto, quando tu sei apprezzato per la tua arte, non devi guardare al colore politico. No, se tu sei, è vero, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma l'arte, l'esecuzione artistica, con la politica partitica ha poco a che fare. Certo, ogni arte, ogni espressione artistica ha una sua connotazione politica, questo lo sappiamo benissimo, però una cosa è dare una connotazione politica alla tua opera d'arte, un'altra cosa è la tua partecipazione ad un evento. Se tu sei chiamato, credo che dovresti andare. Questo naturalmente è il mio parere, e naturalmente questo vale anche per altri artisti che pare siano stati invitati e che poi non siano andati. Fatto sta, insomma, che volo o non volo, la cerimonia di insediamento ci sarà. Lo sfarzo, le bande, le parate comunque non mancheranno, perché pare che stiano arrivando oltre 2000 pullman, dico 2000 pullman di persone entusiaste, quindi a quanto pare i tentativi di boicottaggio non hanno avuto un risultato positivo, e io ritengo che sia giusto, no? Perché è chiaro che le elezioni presidenziali sono il momento più alto dell'espressione democratica, e quindi il pregiudizio nei confronti di un eletto non va bene. Certo, se tu appartieni a una parte politica che non rispecchia la vittoria, ti dispiace e dici perché ti dispiace e dici anche che la prossima volta ti impegnerai di più in campagna elettorale. Ma distruggere pregiudizialmente un presidente o comunque chiunque sia stato eletto prima di vedere i risultati mi sembra veramente esagerato. Quindi ritorneremo poi su questo argomento perché sarà sicuramente un evento da riprendere e da parlarne. Per il momento c'è da aggiungere soltanto che quasi in contemporanea all'insediamento di Donald Trump ci sarà anche l'addio del vecchio presidente Barack Obama, che poi sarà il momento decisivo, poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente e tutto comincerà. Ecco, da quel momento in poi veramente il presidente degli Stati Uniti sarà a tutti gli effetti, avrà in mano tutti i bottoni, e quindi da lì poi continueremo, se ci sarà bisogno, a criticarlo anche aspramente, se ce ne sarà bisogno. Però direi che per il momento, no, come si dice dalle nostre parti, lasciamolo lavorare. E a questo punto cosa facciamo, Andrea? Andiamo con la musica, e ascoltiamo il quinto brano ancora dalla voce di un grandissimo, forse il più grande, lasciatemi, la voce più bella è quella di Mina, ma il più grande interprete di Lucio Battisti è sicuramente Bruno Lauzi, che nel 1971 porta al successo Amore caro, amore bello, una canzone che ottiene un successo straordinario, sicuramente il successo più grande che abbia avuto Bruno Lauzi. Amore caro, amore bello.
Non ti voglio più. Ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire. Amore caro, amore bello, non ti voglio più. Un uomo, ma chi è? Non dire che assomiglia a me. Le mani non le ha, oppure sì? E poi cosa? Ma c'è. Ma cosa accade? Non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa. Io soffro tanto, tanto ma tanto, non ci credi? Eppure forse hai ragione, che strano. Improvviso mi sento Arlecchino, rido e ballo e ti prendo per mano. Amore caro, amore bello, amore mio.
grandissimo, bravissimo Bruno Lauzi che canta Battisti. Bene, io direi a questo punto di fare una sterzata con le notizie e dare una notizia un po', direi, scapricciatiella. Una notizia che appare questa mattina sul giornale che io ho qui di fronte, La Nazione, per firma di Stefano Brogioni, che cito perché appunto l'articolo è il suo, ma mi piace comunicarvi questa notizia perché ci farà un po' sorridere e ne abbiamo un po' bisogno. Che cosa è successo? È successo che a Firenze un bravissimo e stimatissimo magistrato istruiva una pratica per maltrattamenti ad una donna medico che aveva denunciato il marito, anche lui medico, e le solite cose come accadono in questi casi, no? Liti, tradimenti, minacce, prese, riprese, piatti più o meno tirati, piatti più o meno rotti. E quindi che cosa succede? Succede che cioè questa denuncia, il pubblico ministero prima vuole archiviare, no, la pratica, poi chiede i domiciliari. Ma lui sospetta un accanimento e quindi fa pedinare la sua metà. Questo. E quindi la fa pedinare. Si assolda un detective che deve chiarire i sospetti, e che cosa ti scopre il detective? Attenzione, ascoltate, che la dottoressa in luglio si è trattenuta nella casa del magistrato titolare dell'indagine per i maltrattamenti coniugali. Cara signora dottoressa, è vero che le pratiche di divorzio sono difficili, che hanno bisogno di un contatto molto molto ravvicinato con le istituzioni, ma signora mia, lei credo abbia esagerato. Può andare un giorno, può andare una notte, ma addirittura quattro notti, beh, insomma, mi sembra un'esagerazione. Quindi questo povero medico, diciamo un po', ora un po' tradito, diciamo, ha un po' delle sue ragioni. Ma poi la storia come è andata a finire? È andata a finire che il GIP ha disposto il rinvio a giudizio del coniuge sotto indagine, mentre il PM, anche lei signor pubblico ministero, se l'è proprio cercata, perché il pubblico ministero naturalmente è stato sostituito. E nell'esposto si ipotizza addirittura la corruzione con foto, filmati, insomma, come avete capito, carissimi e gentilissimi ascoltatori, una storia tutta quanta italiana. Ma credo che di questo sorriso stamattina ce ne fosse veramente bisogno, quindi ringrazio La Nazione, ringrazio il giornalista Stefano Brogioni che ci ha fornito questa possibilità. A questo punto noi facciamo la solita interruzione perché ci saranno le notizie del TG e poi riprenderemo, quindi non andate via, ma ascoltate le notizie e ascoltatemi anche successivamente per le notizie locali. Per il momento ci lasciamo con un brano di Lucio Battisti, e cantato questa volta da Lucio Battisti, Innocenti Evasioni, da Umanamente L'uomo e il sogno, un bellissimo album del 1972, dove, a proposito, non ho fatto apposta, si parla di tradimento. Ascoltatelo.
Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già nell'aria, qualcuno sorriso ingenuo e profumo, il giradischi, le luci rosse, poi
champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino a qualcuno. Stasera arriva qualcuno. Sorrido intanto che fumo. Ma come mai? Aspettavo, ti giuro, nessuno, strana atmosfera. Ma cosa dici, mia cara? Non sono prove, no, no. Un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora insieme, sono le 11.02 di questo giovedì, ancora in diretta come dicevo, e siamo dopo il TG, come cantava Renzo Arbore, per le notizie più locali, diciamo più vicine al luogo da dove trasmettiamo, e quindi vorrei subito partire con una notizia dove il comune di Cortona, direi in modo molto semplice ma anche molto comprensibile, fa proprio una bella figura. Perché? L'argomento è la cura dei beni comuni ai cittadini. In questo stanno crescendo i patti di collaborazione, come si può evincere dal rapporto Lapsus del 2016. Infatti sono 107 le amministrazioni che hanno adottato il regolamento, 500 i patti di collaborazione tra comuni, cittadini e associazioni. E quindi vediamo alcuni, per esempio la cura e la manutenzione della Darsena di Ravenna, le panchine d'autore contro la violenza sulle donne a Poggi Bonsi in provincia di Siena, la cura del verde pubblico a Grosseto e la spesa sospesa a Cortona, la nostra città, in, che come tutti sappiamo è in provincia di Arezzo. Questi sono alcuni esempi di patti di collaborazione stipulati dai comuni con cittadini e associazioni per la tutela, dove noi qui di Radio Incontri quindi siamo in prima linea, no? Per la riqualificazione, la rigenerazione dei beni comuni. Come dicevo, sono quasi 500, anche se ce ne sono molti di più, come spiega Gregorio Arena, presidente di Lapsus, il laboratorio che nel 2014, con la collaborazione del Comune di Bologna, ha tradotto in un regolamento comunale per l'amministrazione condivisa il principio di sussidiarietà, che tra l'altro è previsto, e questo è bene sottolinearlo, dall'articolo 118 della Costituzione. Nel febbraio del 2014 il regolamento è stato messo online a disposizione dei comuni e finora sono 107 quelli che l'hanno adottato, mentre altri 72 hanno avviato la procedura. E quindi con grande soddisfazione noi cittadini del comune di Cortona sappiamo che, e oggi l'ho detto alla radio e quindi lo sapranno ancora più persone, che il nostro comune è tra questi. Andiamo avanti anche con la musica, con questa tema, diciamo, che ho stamattina voluto svolgere, che è Battisti, più autore che cantante. E infatti Battisti propose ad un gruppo diventato poi famoso, che si chiama Equipe 84, una canzone che è diventata veramente un evergreen, che è intitolata 29 settembre, uscita nel 1967 per la casa Ricordi, che proprio in quell'anno aveva acquistato per i propri studi di registrazione un registratore a 8 piste, oggi farebbe ridere una cosa di questo genere, ma allora era veramente una novità assoluta, un fiore all'occhiello di Casa Ricordi. E fu proprio in questo studio di registrazione che fu registrata dalle mani di Maurizio Vandelli, fondatore dell'Equipe 84, grandissimo cantante e musicista, questa canzone che è stata giudicata la prima canzone psichedelica della musica italiana. Curioso l'intervento dello speaker del TG1 che in varie fasi ricorda la data in questa canzone.
Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante e poi di corsa a ballar sotto braccio a lei stretto, verso casa abbracciato a lei quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che lei. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto, di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo. Rido e tutto, non sai perché t'amo. T'amo e tutto, non sai perché parlo. Rido e tutto, non sai perché.
Come i più esperti musicisti si saranno accorti, il brano che abbiamo ascoltato era per la voce dei Dick Dick, ma infatti Lucio Battisti scrisse questa canzone per i Dick Dick, però il grande successo di 29 settembre, come tutti quanti noi sappiamo, è dovuto proprio all'interpretazione che ne fu fatta dal gruppo Equipe 84, ma anche questa interpretazione ha un grandissimo valore artistico. Alle 11.09 continuiamo con le notizie locali. L'altra volta, l'altro giovedì, abbiamo parlato di Banca Etruria e avevamo detto che quasi sicuramente le cose sarebbero andate bene. Abbiamo portato fortuna alla Banca Etruria perché effettivamente le cose sono andate non bene, ma direi benissimo. È arrivata proprio ieri alle 18 in punto sul sito ufficiale della Banca d'Italia la delibera è stata deliberata la stipula del contratto per la cessione a UBI di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Cari Chieti. E quindi siamo tutti contenti, non soltanto per così motivi di campanile, ma anche per le migliaia di lavoratori, di impiegati in queste tre banche che avranno un futuro. Ecco, questo era un po' il dilemma, anche se è giusto in questi casi ricordare che ci sono purtroppo tanti clienti di queste banche che invece hanno perduto dei soldi e che sono dietro alle beghe legali per poterli giustamente riavere, giustamente rientrare in possesso di questi soldi che gli sono stati in qualche maniera maltolti. Però lasciateci essere contenti per questa operazione che è andata bene, e non era scontato per niente che andasse bene. Quindi questo colosso UbiBanca, che non sono esperto di questioni economiche, anzi tutt'altro, però mi sembra che sia la quarta o la quinta banca italiana per grandezza, per importanza economica, è considerato comunque un gigante del credito italiano, ha preso sotto le sue braccia, insomma, anche le tre banche che stavano andando male. Tutto è finito bene? Sì, tutto è finito bene, anzi abbiamo detto benissimo, però potrà finire ultra bene, se finirà ultra bene potremo dirlo soltanto quando sarà pubblicato il piano industriale che UBI avanzerà per le tre banche, perché sono stati calcolati per le tre banche in totale circa 900 esuberi complessivi. Va sottolineato però che Banca Etruria ha già avviato da tempo un piano di riduzione del personale e che quindi dovrebbe limitare di molto i danni, considerando che non ci sono particolari sovrapposizioni tra le filiali, anzi la sottoscrizione con Banca Etruria è stata particolarmente gradita da UBI proprio perché occupa uno spazio territoriale che è quello del centro Italia, che arriva fino alle Marche, fino alla regione Lazio, dove UBI non era presente, e quindi potrà sfruttare gli sportelli di Banca Etruria. In discussione c'è anche il ruolo del centro direzionale di via Calamandrei, ma queste sono tutti argomenti e questioni che potranno essere riprese successivamente. Ecco, per il momento siamo veramente soddisfatti che è arrivato il via libera dal direttorio di Banca Italia. Queste sono notizie locali e vorrei dare subito, ma forse è meglio aspettare un attimo, lanciare ancora un altro brano, perché ci abbiamo veramente preso gusto, ancora un interprete forse meno noto rispetto a quelli che abbiamo ascoltato fino adesso, un interprete di Battisti che ha avuto molto successo nell'anno 1972 con questo brano che è intitolato Ancora Giorno, un'interpretazione di Adriano Pappalardo in maniera molto personale, molto grintosa, ma sentirete comunque un'atmosfera battistiana nel giro melodico, nei controcanti, nell'uso del falsetto, ma comunque sottolineo una grandissima canzone di testo, come al solito, intenso di Mogollo, e una bellissima musica e una straordinaria interpretazione, Adriano Pappalardo.
Vendetta in me si è dissolta nel vedere te, averti qui, ancora qui, vederti piangere così, sarà pietà oppure amore, e chi lo sa, ma io vorrei accarezzarti, dimenticare, perdonarti, e lo farò anche se qualcuno grida no.
Yo.
qui, ancora qui, vederti piangere così. Dimenticare, perdonarti, e lo farò anche se qualcuno grida no.
E siamo ancora qua per l'informazione locale. Ormai noi siamo abituati, quando parliamo di MAEC, a grandi eventi. Il comune di Cortona, l'Accademia Etrusca di Cortona ormai da tanto tempo collaborano per portare avanti grandi iniziative di grandissimo spessore culturale e museale. E infatti in questi giorni, ieri o ieri l'altro, è stato stipulato un patto nel nome degli Egizi con Torino, che è uno dei musei egizi più importanti che ci siano in circolazione. Un patto di collaborazione quindi che potrebbe presto dare i frutti, proprio quello tra il MAEC di Cortona e il Museo Egizio di Torino. In questi giorni proprio una delegazione cortonese si è recata in Piemonte per un incontro con Christian Greco, il giovanissimo direttore del più antico, come dicevo, è importante museo dedicato alla civiltà egiziana. E all'appuntamento c'era anche un'altra parte di Cortona, che è Paolo Giulierini, che ora è direttore alla guida del prestigioso museo di Napoli, ma che è comunque rimasto anche direttore del MAEC. Quindi veramente una, insieme all'assessore alla cultura del comune di Cortona Albano Ricci e l'architetto Andrea Mandara. E questo incontro era per la decisione di organizzare al MAEC una sezione dedicata ai reperti archeologici provenienti dall'antico Egitto, reperti custoditi dall'Accademia Etrusca fin dal 1700, perché grazie a Monsignor Guido Corbelli, vescovo di Cortona, poiché aveva avuto un trascorso, Monsignor Guido Corbelli, in Egitto, al Cairo, aveva donato reperti molto importanti. Quindi Cortona si arricchì, e allora era uno dei pochi musei, si arricchì di questa collezione pregevole di circa 1000 pezzi. Quindi una grande collaborazione che è iniziata e che veramente speriamo dia dei buoni frutti, anzi ne siamo certi, perché come dicevo all'inizio il museo MAEC ormai ci ha abituato veramente a grandi eventi. Rimaniamo ancora per un attimo su Cortona. Perché? Perché ieri sul giornale online Valdichiana Oggi, diretto dal nostro amico e collaboratore Michele Lupetti, è apparso un articolo molto 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 interessante, tra l'altro anche scritto direi molto bene. Infatti è venuto fuori che da un'indagine presso l'Archivio di Stato di Firenze è uscito rafforzato il legame, pensate, tra lo scrittore di Pinocchio, Carlo Collodi, si evince appunto che in vita sia stato proprio a Cortona, che sia stato cortonese, tanto da poter immaginare, e qui direi che l'articolo decolla, l'articolo scritto da Antonella Scaramucci, una apprezzata e importante funzionaria dell'ufficio anagrafe di Cortona, quindi abituata a sfrucugliare, ad approfondire sugli archivi e tra le carte polverose, e proprio ha scoperto questa vicinanza tra Carlo Collodi e Cortona, anche perché il vero cognome di Collodi è Lorenzini, e Lorenzini è una importante famiglia cortonese di mobilieri, di commercianti di mobili d'arte, e probabilmente, anzi quasi sicuramente, c'è stato un legame, che è questa tesi rafforzata appunto da questa indagine di Antonella agli archivi di Stato. E che cosa scrive Antonella? Antonella scrive che è quasi una suggestione, no? Ve la leggo perché è molto bella. È nelle nottate invernali come quelle appena trascorse che non posso fare a meno di fantasticare che Carlo Collodi, che aveva un padre nato a Cortona e uno zio che abitava qui da noi, possa aver vissuto qualche giornata nella nostra città, magari in visita ai nonni e allo zio, e abbia poi ripensato alle nostre piazze e vicoli d'inverno quando ha scritto la sua opera più importante. E poi Antonella cita proprio alcuni passi, no, di Pinocchio. Per l'appunto era una nottata d'inferno, tonava forte e un ventaccio freddo e strapazzone, sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Ecco, una suggestione veramente bella quella di Antonella, che veramente ci conferma che Carlo Collodi era, lo possiamo dire, cortonese. Va bene, stiamo arrivando verso il finale, ma ascoltiamo adesso un Lucio Battisti molto particolare, perché a un certo punto, come i più esperti sanno, il sodalizio con Mogol si interrompe, comincia quello con Panella, che è un personaggio della cultura ma molto un po' strana, un'apparenza della parola ma una parola ambigua che carica di tutti i significati possibili e immaginabili, i significati che si sveleranno di volta in volta diversi, e comunque questa è l'apparenza di Lucio Battisti, testo di Panella.
Che non sai parlare, ti metti un dito in bocca, l'anulare, dirigi una quinta qualsiasi, sposti tre vasi come le tre carte, mi metti a parte di una confidenza, senza vocali e senza consonanti, tiri con gli occhi chiusi sull'Atlante, l'indice come un pulsante, accendo una nazione in cui mi sa che a quest'ora è notte piena o molto nuvoloso, pieghi la schiena, cali un cosipario di capelli sopra l'armamentario voluttuario, quindi ti sollevi in mulinelli dall'indaco il blu di Prussia profondissimo, ti rilassi bussando, tristemente assorta sopra una porta, che non c'è per niente la spingi che era aperta. Mi racconti come un capogiro, i fatti posti pieni di respiro. Mi presenti un regalo ed attraverso ci vedo le tue mani contenenti. Lo scarti prima sciogli questi fiocchetti inestricabili. Ti imbrogli, fai cadere e credere in un danno incalcolabile. L'aria vulnerabile raccogli, incolli l'invisibile ed improvviso scrolli in gocce questa scena. Hai la ferocia con i baffi che non hai da puma, sulle guance gonfiate fai la precoce che scarica un gran volume di indolenza incendiaria. Sei l'avversaria di un erioso colosso, pugilatore, poi mormori indecenze, senza parole a un confessore, lo respingi in sequenza di inseguimento. Fai la ricognizione, se ha fatto centro il precipitato, rientri con cavalli fragorosi e salti di delfini tra marosi.
Riprendiamo con un'altra notizia locale, questa volta ci spostiamo a Castiglion Fiorentino, dove cinema e teatro la sta facendo da padrone. Stiamo vivendo un gennaio all'insegna del cinema e del teatro d'autore, così dice Massimiliano Lachi, assessore alla cultura, commentando gli appuntamenti in programma in questo primo mese del 2017. Che cosa sta accadendo a Castiglion Fiorentino? Cose bellissime, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con queste manifestazioni. Domani dalle ore 19:30, per esempio, è previsto l'incontro con Massimo Boldi, che presenterà al Teatro Spina il suo libro dal titolo Le mie tre vite, e a seguire si terrà la proiezione del suo ultimo film, Un Natale al Sud. Sabato prossimo, invece, 28 gennaio, sempre al Teatro Spina, per le storie di vita, il regista e scrittore Gianni Amelio, che presenterà il suo primo romanzo intitolato Politeama, e seguirà il suo film, L'Intrepido, con Antonio Albanese. Questi due appuntamenti sono stati preceduti a novembre da Veronica Pivetti, ne avevamo già parlato, il primo appuntamento del ciclo Storie di vita, da Silvio Orlando, che domenica scorsa per la stagione teatrale organizzata dalle Officine della Cultura si è esibito sempre al Teatro Spina con il suo Lacci. Dunque, soddisfatto, aggiunge, giustamente soddisfatto, conclude l'assessore Lachi, si amplia l'offerta culturale castiglionese, che ha come sede naturale il teatro, luogo di crescita e di eccellenza. Quindi, cari ascoltatori, tante le notizie oggi che sono state date dal nostro programma, ma questo è il momento dei saluti, del ringraziamento, perché il tempo a disposizione ormai è terminato. Non mi rimane che, ripeto, ringraziarvi per il gentile ascolto, darvi appuntamento anche alla replica di questa trasmissione che verrà mandata in onda sabato prossimo alle ore 13. e darvi appuntamento anche a giovedì prossimo. A chi vuole ascoltare la nostra trasmissione nel sito può farlo benissimo in qualsiasi momento della giornata e della settimana. Io veramente a questo punto vi saluto, ovviamente non senza musica, ecco perché Romano Scaramucci deve essere sempre associato alla musica e le nostre trasmissioni sempre devono essere associate a buona musica, spero anche gradita. Ci lasciamo con Lucio Battisti, questa volta canta la canzone più bella che abbia mai scritto e secondo il mio parere, per quello che può valere, la canzone più bella che sia mai stata scritta nella musica italiana. Emozioni. Ciao e a risentirci.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore, e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Tu chiamale se vuoi. Emozioni. Uscir nella brughiera di mattina dove non si vede un passo, ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, e ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno rossa. Per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Chiamale se vuoi, emozioni.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.